Ciao a tutti, benvenuti a Radio Blast, una voce nel tempo della fine. Carissimi, siamo qui con la programma dal vivo con fratello Giuseppe. Ciao fratello, come stai?
Bene, gloria a Dio.
Sei pronto?
Sì.
Vi invitiamo di farvi comodi, aprire la Bibbia, notare le scritture, ma soprattutto mettere la parola di Dio nel nostro cuore. Cominciamo con la prima domanda che avete inviato. Da Italia una sorella ci chiede: chi è la Babilonia, la grande in Apocalisse? Fratello Giuseppe, chi è Babilonia?
Babilonia è lo spirito del materialismo che il diavolo usa per sedurre i popoli, sedurre il mondo. Baal nel Vecchio Testamento, Mammona nel Nuovo Testamento, Babilonia nell'Apocalisse, materialismo oggi.
E come lo sai?
Come lo so? Beh, se tu leggi, come sa tutte queste cose? Beh, in questo diciamo lo sanno tutti che Baal era il diavolo, il demone, l'idolo del materialismo nel Vecchio Testamento, tutti gli studiosi, Baal. Moloch era il dio del potere, se tu volevi diventare un politico adoravi Moloch, e Astoreth, Astarte, era diciamo la dea della perversione sessuale, oggi sarebbe pornografia, pedofilia, lesbianismo, omosessualità.
Sì, ma in Apocalisse parla del tempo della fine. Babilonia sarà qualcosa che succederà in futuro, che sarà distrutto in futuro?
Sì, se tu vai in giro in internet diventi matto perché ci sono tantissime interpretazioni, però il problema è che il fatto è che queste interpretazioni non hanno scritture. Quello che devi fare è prendere le scritture e analizzarle, non sparare profezie o rivelazioni personali.
Okay. Sappiamo
che Babilonia è lo spirito del materialismo, da una semplice e accurata analisi di Apocalisse 17-18 dove parla di Babilonia.
Possiamo studiare.
Va bene. Allora.
Apocalisse?
17.
Dove cominciamo?
Comincia dall'inizio.
Ok. Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne a dirmi: vieni, ti farò vedere il giudizio che spetta alla grande prostituta che siede su molte acque. Chi è questa prostituta?
Allora, e questa è Babilonia. Va bene, è uno spirito, ok?
E come lo sa che è Babilonia?
Beh, perché lo dice nel capitolo.
Ah.
Va bene. E diciamo, siccome siede, va bene, legge che meglio legge ancora un po'.
Ok.
Innanzitutto devo dire, al verso 1, questa siede su molte acque. E questo significa che siede sui popoli, siede sulla gente. Quando dice siede su molte acque, la grande prostituta che dice siede sulle acque, vuol dire siede sui popoli.
E perché?
Sulle nazioni, sulle democrazie, sui comunismi, sulle... Perché lo dice al verso 15? Leggi il verso 15.
Ok, dice, poi mi disse... Le acque che hai viste e sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue.
Quindi questa non è una donna, è uno spirito del diavolo, che è uno spirito, un principato di Satana che domina i popoli. Mm-hmm. Ovviamente legge verso 2.
2. I re della terra hanno fornicato con lei e gli abitanti della terra si sono ubriacati con il vino della sua prostituzione.
Vedi che oggi il mondo non è mai sazio di materialismo, ingordo di cose materiali. Verso 3.
Egli mi trasportò in spirito nel deserto e vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia e che aveva 7 teste e 10 corna.
Ok, quindi vediamo qui che il profeta vede un'immagine di una donna che capiamo dal contesto che è uno spirito. Mm-hmm. Si siede su una bestia con 7 teste. Questa bestia è la stessa bestia di Apocalisse 13 e Apocalisse 11 dove è chiamata bestia, 7 teste, e Apocalisse 12 dove è chiamata però dragone, sempre 7 teste. Praticamente in questi capitoli Apocalisse 11, 12, 13, 17, bestia o dragone sono un simbolismo intercambiabile per rappresentare sia Satana che l'anticristo. Vediamo l'anticristo, vediamo bestia con 7 teste come l'anticristo in Apocalisse 13, e 11 e dragone, ok, come Satana, il diavolo, Apocalisse 12, questo lo dice il verso 9, Apocalisse 12, 9, che dice che è il diavolo.
Ok.
Andiamo, allora, quindi c'è sette teste, le sette teste, non so se devo spiegare, l'abbiamo già spiegato in italiano le sette teste?
Penso di sì. Posso trovare il titolo e poi te lo do.
Ok, comunque intanto vado avanti a spiegare un pochino, mentre lo cerchi. Allora, il dragone, la bestia qui è Satana, la donna si siede sul dragone. Il fatto che si siede sul dragone con tutte e sette le teste, poiché le teste sono organizzate in senso cronologico, rappresentano i sette imperi mondiali del diavolo, attraverso i quali Satana ha oppresso il mondo e tuttavia lo fa, praticamente è un parallelo, le sette teste sono un parallelo di Daniele capitolo 2, dove Daniele vede una statua, la testa d'oro a Babilonia, le braccia della statua sono medio persi, il ventre di bronzo alla Grecia, le gambe di ferro a Roma e le 10 dita dei piedi sono i 10 regni che si uniranno e daranno potere alla bestia formando il settimo impero mondiale, come lo vediamo in Daniele capitolo 7.
Allora, abbiamo sulla radio e anche su YouTube un messaggio che dice: l'ascesa dell'anticristo, da dove e quando? Le 10 nazioni che lo seguono.
Ok, quindi
un messaggio di 10 minuti che spiega con scritture.
Ok, quindi non devo ripetere, poi i fratelli possono andare a studiare solo lì.
Sì.
Quindi il dragone, questa bestia, Apocalisse 17, è il diavolo. Sette teste sono i sette imperi mondiali.
Sì.
Ok, come lo dice appunto qui, verso, leggi 10, 11 e 12.
Ok, 10. 5 sono caduti.
Aspetta,
uno
comincia, è... chiedo scusa, comincia il 9.
9. Qui occorre una mente che abbia intelligenza. Le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede. Sono anche sette re. 5 sono caduti. Uno è, l'altro non è ancora venuto e quando sarà venuto dovrà durar poco. E la bestia che era e non è, è anch'essa un ottavo re. Viene dai sette e se ne va in perdizione.
12.
Le 10 corna che hai viste sono 10 re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia.
Ok, un'ora è simbolica di 3 anni e mezzo, quando l'anticristo dominerà il mondo.
Sì.
Ora, queste 10 corna, che sono 10 re, è un parallelo di Daniele 7,24, dove dice che la quarta bestia di Daniele, capitolo 7, rappresenta Roma, cioè 10 corna, e Daniele 7,24 dice che le 7 corna sono 10 re.
Uh-huh.
Questo è un parallelo, dice verso 12, 10 corna sono 10 re.
Okay.
Quindi il dragone c'ha sette teste, una di queste teste c'ha 10 corna, la testa è la sesta, cioè l'impero romano. Quindi sappiamo che questo non c'è nessun dubbio, e storia passata, gli imperi mondiali sono stati rispettivamente numero uno Egitto, secondo Assiria, terzo Babilonia, quarto Medio Persia, quinto Grecia e sesto è stato la Roma.
Sì.
Ora, poiché Roma è rappresentato in Daniele 7 da una bestia con 10 corna, ovviamente la testa del dragone di Apocalisse 17, dragone o bestia, che ha 10 corna, e la testa numero 6, perché questa rappresenta Roma, lo vediamo a Daniele capitolo 7. Ci siamo fino
sì,
a qui?
Okay.
Allora, e cosa succede qui? Dice al verso 9, sono le sette teste, sono sette montagne,
sì,
sette monti. Ora, ovviamente, e poi al verso 10 dice sono sette re, 5 sono caduti, uno c'è e l'altro non è venuto. Ovviamente i cari fratelli protestanti cercano di mettere tutte le colpe, tutti i peccati sulla Chiesa Cattolica, quindi interpretano, molti di loro interpretano questo come se la Chiesa Cattolica di Roma. In realtà questo è molto di più. Questo non è solamente, rappresenta solo le religioni fuori binario, che siano cattolico, protestante, eccetera, ma questo rappresenta i regni mondiali. Infatti tu vedi qua, dice, sette teste sono sette monti, verso 9, su quale la donna siede, poiché Roma, e a Roma ci sono sette colli, dicono vuol dire Roma, non vuol dire Roma, specialmente gli avventisti del settimo giorno insistono su questo, ma non è così. E dice, come lo sappiamo che non è così? Allora, continuiamo, al verso 10 dice sono sette re, poiché Roma ha avuto sette re, ecco che dicono, senz'altro è Roma, ma non è così, perché dice, verso 9, sette teste sono sette montagne, ok, verso 10, sono sette re, 5 sono caduti, uno c'è e l'altro non è ancora venuto. Ora, non può essere Roma, va bene, per il semplice fatto che i sette colli di Roma, non è che cinque sono caduti, se tu vai a Roma cinque colli non sono caduti, non è che ce n'è solo uno rimasto e l'altra montagna, l'altro colle non è ancora arrivato.
Okay.
Come arriverà il settimo colle per paracadute? Cioè non ha senso questa interpretazione, va bene?
Sì, sì.
Quindi in realtà questa è la bestia e il diavolo. Sette teste sono i sette imperi mondiali che ho appena citato, sono arrivato al sesto Roma.
Sì.
Il settimo è quello dell'anticristo che non è ancora sorto, ma che sta sorgendo, che viene chiamato oggi il nuovo ordine mondiale, okay, che in base a Daniele capitolo 7 sono dieci corni, dieci nazioni che si uniranno, come dice il verso 12, leggi verso 12.
Le dieci corna che hai viste sono dieci re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia.
13.
Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia.
Ok, quindi poi verso 14 faranno guerra all'agnello, eccetera, questo Armageddon.
Okay.
Cosa si vuol dire qua? Dieci corna si uniranno, sono dieci nazioni, ripeto, Daniele 7 dice che la quarta bestia, che rappresenta Roma, se dieci corni e dieci nazioni si uniranno, quindi dalla zona geografica dove c'era l'impero romano sorgeranno dieci nazioni, e già sono sorte, la Unione Europea, adesso sono 28, dieci di questi sono profetizzati che si uniranno militarmente, tra l'altro già hanno cominciato a farlo, appunto dieci nazioni, e quindi daranno potere alla bestia, cioè eleggeranno un leader.
Uh-huh.
Capisci? Così come il partito nazista ha eletto un leader, Adolfo Hitler, questi eleggeranno un leader, uno che parlerà almeno tanto bene quanto Adolfo Hitler, se non meglio, e li guiderà la conquista mondiale. Riceveranno potere con la bestia per una ora, cioè quanto? Lo dice in Apocalisse 13,5. Quanto?
Qual 42 è la connessione? Mesi. Perché la bestia e il diavolo ha sette imperi mondiali come teste?
Perché?
Cosa c'entrano gli imperi con il diavolo e la bestia?
Perché le sette teste simboleggiano, rappresentano i sette imperi mondiali attraverso i quali Satana domina il mondo. Cominciando dall'Egitto fino a oggi, che siamo alla fine dell'impero romano, oggi, e fino al prossimo impero numero 7 che sorgerà tra poco, guidato dall'Anticristo, puoi chiamarlo nuovo ordine mondiale, e qui però è rappresentato da una testa, un impero mondiale che per 3 anni e mezzo controllerà
allora,
il mondo.
Allora, Satana ha dominato il mondo durante tutta la storia umana?
Tutta la storia, sì, dai tempi del giardino dell'Eden, quando ha ingannato Eva.
E questa donna cosa c'entra che sta sulla bestia?
Ok, quindi questa donna è il materialismo creato da Satana per ingannare il mondo attraverso il materialismo. Tu vedi in Luca capitolo 4, versi 5, 6, verso lì, Satana dice a Gesù, se mi adori... questo mondo è stato dato a me e io lo do a chi voglio, se tu mi adori lo do a te.
Okay.
Che è così che il diavolo corrompe, diciamo, i personaggi del mondo della musica, di Hollywood, di politici e religiosi, dando cose materiali, capisci?
Allora significa che il materialismo anche ha dominato l'istoria dell'umanità.
Sì, vedi, il materialismo rappresentato da questa prostituta, donna prostituta, sì, simbolicamente, siede sul dragone, sulla bestia che ha sette teste, siede sulle sette teste, siede sui sette imperi mondiali. Mm-hmm. È uno spirito di Satana, che si chiamava Baal nel Vecchio Testamento, che attraverso tutti questi imperi corrompe l'umanità.
Ho capito. Allora, voglio ritornare alla domanda, chi è la Babilonia? Dopo una pausa musicale, deve essere una connessione tra la bestia e la donna, un collegamento,
sì.
Tra la donna, la bestia, Babilonia,
mm-hmm.
Volevamo sapere chi è,
sì,
la Babilonia.
Molto interessante, è una particolare nazione di oggi, va bene, andiamo con la canzone.
Ascoltiamo la canzone Innamorato di Gesù.
Innamorato di Gesù, innamorato di Gesù, innamorato.
Carissimi, benvenuti a Radio Blast. Ritorniamo al nostro programma dal vivo, rispondendo alle vostre domande. Inviate le vostre domande al nostro indirizzo email che sta sul nostro sito.
Questa domanda chi è che ce l'ha? Da dove viene questa domanda?
Una sorella da Italia.
Dall'Italia,
sì,
ok.
Sì.
Dal nostro sito, si dice.
Ok, our site.
Ok.
La domanda è, chi è la Babilonia dell'Apocalisse?
Allora, cosa vuoi sapere? Cos'è che non abbiamo ancora
abbiamo spiegato? Parlato della bestia, la donna che siede sulla bestia, abbiamo parlato delle
sette teste,
dieci corna, sì. Okay. Abbiamo capito che qui si tratta di tutta la storia dell'umanità, ma
sì,
chi è questa donna?
E poi in effetti qui parla di otto, se tu continui a leggere, se tu leggi bene, leggi verso 11. In effetti sono otto. c'è anche una ruota di scorta qui, vai.
E la bestia che non... Sorry. E la bestia che era e non è, è anch'essa un ottavo re. Viene dai sette e se ne va in perdizione.
È interessantissimo questo. Io mi sono scervellato per anni a capire chi era questo ottavo. Non sono ascoltato, cercato, studiato, niente, nessun dizionario biblico. Guarda, un giorno il Signore ha mostrato chi è l'ottavo. Allora, i sette, abbiamo già spiegato, sono i sei già passati, storia passata, il settimo profetizzato l'Anticristo, Apocalisse 13. Ci siamo fino a qui?
Sì.
Allora, chi è l'ottavo? L'ottavo è semplicemente che quando Gesù Cristo torna ad Armageddon, Apocalisse 19, a distruggere l'Anticristo, no? E butta l'Anticristo e il falso profeta nel lago di fuoco, Apocalisse 19:20. Ci sei fino a lì? Allora, il diavolo non viene gettato nel lago di fuoco, capisci? Ma viene imprigionato, okay, in un posto che in greco si chiama abusos. Questo lo troviamo in Apocalisse 20, del versi 1 a 3. Il diavolo viene imprigionato, mentre l'anticristo viene buttato nel lago di fuoco. Perché questa differenza? Perché i santi regnano a questo punto per 1000 anni, Apocalisse 20, verso 4, e il diavolo viene liberato dopo il millennio, Apocalisse 20, verso 7. Perché il suo lavoro sporco non è finito? Deve ancora separare un po' di zizzania. Succederà alla fine del millennio, separa la zizzania, viene separata, e che il diavolo viene liberato, Apocalisse 20, verso 7, inganna di nuovo il mondo che non si sono convertiti a Cristo, perché alcuni si convertiranno nel millennio, si chiama il campo dei santi, Apocalisse 20, verso 8, 9, 10. Va bene? E allora il diavolo viene, inganna il mondo di una maggioranza del mondo di nuovo, circondano la città dei santi, okay, che sarà la Gerusalemme fisica di oggi, però in quel momento un fuoco scende dal cielo e distrugge tutti, ed ecco che lì viene il giudizio, il trono bianco, tutti saranno giudicati, eccetera, quelli che non hanno Cristo. E allora però il diavolo, lo vediamo, che lì in versi 9 e 10 viene gettato nel lago di fuoco insieme al falso profeta e insieme all'anticristo, la bestia. Quindi lui è l'ottavo, nel senso che dopo il millennio lui è di nuovo un re, è di nuovo il leader del mondo, perché inganna il mondo di nuovo, ed ecco che ci sarà un nuovo impero mondiale contro Cristo, contro Dio, contro i santi. La lunghezza di questo non viene specificato, se sicuro, non sarà molto lunga. Capisci? Questo è l'ottavo, andiamo avanti.
Ok, andiamo alla prostituta, la donna, la Babilonia. Possiamo spiegare chi sono?
Allora,
ha parlato che sono il spirito di materialismo, però non è molto chiaro. Puoi spiegarci meglio?
Guarda, è molto semplice. Questa qui non è una, diciamo, una persona, non è neanche una singola nazione, è lo spirito del diavolo, perché cavalca le sette teste del diavolo. Quindi questo spirito esiste dall'inizio fino alla fine, fino alla fine, quando dopo, diciamo, quando alla fine sarà gettato nel lago di fuoco, che l'anticristo sarà condannato. Però l'anticristo, prima di essere condannato, attenzione, nel lago di fuoco, lui farà guerra contro la prostituta, contro questa donna, questo demone, capisci? Lo distruggerà. Cioè il diavolo è specializzato nel creare delle cose, capisci? E poi le distrugge. Uh-huh. Il diavolo è l'ingannatore, i demoni che seguono il diavolo non capiscono che lui li sta distruggendo, sono ingannati. Cioè è il diavolo che ha creato, per esempio, il nazismo, il fascismo, queste cose qui,
chiaro, sì.
Però il diavolo stesso poi le distrugge. Capisci? È un po' come il comunismo, creazione del diavolo, nazismo, creazione del diavolo. Però il diavolo ha messo il comunismo contro la Germania e il comunismo di Stalin russo ha contribuito insieme agli alleati occidentali ad abbattere il nazismo. Mm-hmm. Capisci? Quindi, e succederà così di nuovo. Allora, praticamente, chi è la Babilonia?
Sì.
La Babilonia, guarda, vai a leggere una scrittura, Apocalisse 17, verso 18.
La donna che hai vista è la grande città che domina sui re della terra.
Capisci? Questa donna è anche una grande città.
Allora, che è un spirito di materialismo, è anche una città?
Sì, vedi, è come una persona indemoniata, è una persona, ma è posseduta dello spirito del diavolo.
Okay.
È come Sodoma e Gomorra, era una città, erano abitanti posseduti da uno spirito di perversione sessuale.
Mm-hmm.
Capisci? Quindi è uno spirito, però che ora si manifesta attraverso una religione.
Okay.
E ora si manifesta attraverso del nazismo, ora attraverso il capitalismo che c'è oggi, ora attraverso il fascismo. Nei secoli, nei millenni, questo spirito si è manifestato attraverso la nazione, il potere, la cricca, la politica, l'ideologia, la religione che dominava il mondo.
Okay.
È uno spirito.
Okay,
è come un diavolo esce da uno e entra in un altro. In Matteo 12 Gesù dice un diavolo esce, prende sette spiriti peggiori e tornano con sette spiriti peggiori. I diavoli entrano e escono.
E allora, sì,
per questo dobbiamo riempirci dello Spirito Santo.
Se questa donna è una grande città che domina sui re della terra, chi è?
Ora, questa donna è la grande città nel tempo della fine, nel tempo della fine che adesso sarà distrutta. Capisci? Ma durante i millenni è stata ora una città, ora una nazione, ora una religione. Quindi attenzione, non è una città, è uno spirito che si sposta da luogo in luogo.
Okay.
Capisci? Quando Babilonia fu distrutta dall'impero persiano, Medio Persia, ecco che lo spirito si sposta da Babilonia a Medio Persia. Quando Medio Persia fu distrutta da Alessandro e le armate greche, ecco che lo spirito si è spostato in Grecia.
Okay, okay. Allora la donna è un strumento che il diavolo usa per dominare, per controllare.
È uno spirito del diavolo.
E nel tempo della fine sarà una città.
Che nel tempo della fine, ora è una città, ora è una nazione, ora è quello che vuoi. Cioè attualmente è lo spirito del materialismo, il materialismo che è rappresentato dall'FMI, la Banca Mondiale, il sistema del bancario internazionale, dal capitalismo. Ovunque c'è denaro e ingordigia di materialismo, quello è lo spirito della donna.
Uh-huh.
Ora, qui vediamo in Apocalisse 17 e 18,
sì,
guarda, diciamo specialmente 18, allora dice, leggi il verso 2.
Apocalisse 18, 2.
Perché io non te lo dico chi è Babilonia, ma lo devi dire tu.
Okay.
Dobbiamo arrivare per passi.
Ok. Egli gridò con voce potente, è caduta Babilonia la grande, è diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole.
Allora vediamo qui che prima non era così, è diventata così. Lo spirito di Babilonia ha traslocato facendola diventare una gabbia di demoni. Mi segui?
Okay.
Ma andiamo avanti. Verso 4.
Poi udì una voce dal cielo che diceva, uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati.
Complici?
Complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi.
Attenzione, ora dice uscite, popolo mio, da essa.
Mm-hmm.
Quindi non è solo uno spirito mondiale.
Okay.
Ma è una nazione.
Sì, uscite da essa.
Quindi è ambedue, uno spirito del materialismo mondiale, però il centro di Babilonia è rappresentato in un luogo, in una nazione da cui Dio sta dicendo al suo popolo uscite. Perché? Perché stanno arrivando i giudizi di Dio contro Babilonia, come arrivarono contro Sodoma e Gomorra, e Dio disse a Lot di uscire, capisci?
Okay.
Guarda, leggi il verso 8.
Verso 8. Perciò in uno stesso giorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame, e sarà consumata dal fuoco, poiché potente è Dio, il Signore, che l'ha giudicata.
Ecco, quindi non è che tutto il mondo viene bruciato.
Sì, ho
capisci?
Capito, sì.
Leggi verso 17.
17 dice, tutti i piloti, tutti i naviganti, i marinai e quanti traficano sul mare, se ne staranno lontano.
Ok, finita 17?
Sì.
Ok. E, allora, 19.
E si getteranno della polvere sul capo e grideranno, piangeranno e faranno cordoglio, dicendo: ahi, ahi, la gran città nella quale tutti quelli che avevano navi in mare si erano arricchiti con la sua opulenza. In un attimo è stata ridotta a un deserto.
Quindi in un attimo è ridotta a un deserto. Mm-hmm. Cosa sta parlando qui? Non sta parlando del mondo.
Okay.
Sta parlando di una nazione. Va bene, una nazione che dice che tutti si sono arricchiti.
E per questo dice che è un spirito di materialismo.
Esatto. Leggi il verso 10.
10. Spaventati,
guarda,
dai...
Guarda, perché non lo leggi qui, guarda.
Guarda. Dove?
E qui, tu stai leggendo la Luzzili.
Sì.
Forse qui... Leggi
la nuova riveduta,
sì, la nuova riveduta. Leggi sulla Diodati, che la traduzione è un pochettino meglio.
Allora, Diodati dice, Apocalisse 18, 10. Essi se ne staranno lontani per timore del suo tormento e diranno: ahi, ahi, Babilonia, la grande città, la potente città, perché il tuo giudizio è venuto in una sola ora.
In una ora, in un attimo, in un giorno. Questo cosa significa? Distruzione immediata, a sorpresa. Capisci?
Sì.
Quindi sta parlando di una nazione, leggi per esempio il 15.
15. I mercanti di queste cose, che erano stati arricchiti da lei, se ne staranno lontani per timore del suo tormento e piangeranno e faranno cordoglio.
Capisci? Quindi, dice, se ne stanno lontano perché hanno pure detto, di cosa sta parlando qui? Guarda, chiariamolo ancora un po' di più, verso 9.
E i re della terra che hanno fornicato e sono vissuti nelle delizie con lei, la piangeranno e faranno lamento per lei quando vedranno il fumo del suo incendio.
Il fumo se ne sarà lontano perché vedranno il fumo. Verso 18.
E vedendo il fumo del suo incendio grideranno: quale città era simile alla grande città?
Ripeti, vedendo?
E vedendo il fumo del suo incendio,
capisci?
Grideranno.
Il fumo dell'incendio. Cioè, praticamente, qui siamo davanti a una situazione di, chiaramente, come si fa a distruggere una nazione? Perché di nazione si tratta, uscite da essa.
Oggi con bombe.
Una nazione che controlla i re della terra. Cioè, qual è questa nazione oggi che controlla i re della terra attraverso il materialismo? E poi... che i mercanti, quelli sulle navi, qui dice sulle navi, se ne staranno lontano sulle navi per pure ad avvicinarsi per il tormento, il fuoco, il fumo. Cioè che è il ritratto perfetto di una distruzione atomica.
Mm-hmm.
Capisci? Qual è la nazione oggi che controlla il mondo attraverso il materialismo? Qual è il centro del materialismo delle banche mondiali?
La più potente oggi è gli Stati Uniti.
Stati Uniti.
E allora?
E allora gli Stati Uniti, che nella seconda parte del XX secolo, hanno deciso che non avevano bisogno di Dio. Liberiamoci di Dio, buttiamo fuori Dio dalle scuole, dal governo, dalle piazze, distruggiamo i 10 comandamenti, avanti, sopra, innalziamo l'omosessualità, la stanno insegnando anche negli asili in America.
Ai, ai.
Sono fratelli... credenti dell'America ci scrivono piangendo, un genitore è stato arrestato perché è andato a reclamare all'asilo che non voleva che insegnassero omosessualità,
sì,
ai figli,
sì, sì.
Gli insegnava ai bambini, insegnavano loro che non c'è niente di male avere due papà, due mamme,
ai.
Capisci? E lui dice: non voglio questo qui, non, no, io sono cristiano, non voglio questo. Voglio parlare col direttore, il direttore non voleva vederla, dice lui: non mi muovo di qua se non parlo col direttore. Hanno chiamato la polizia e l'hanno arrestato. Questo porta a scompiglio nell'istituto del nostro asilo nido. Capisci? L'America non ha bisogno di Dio, gli basta il diavolo adesso.
Ma allora significa che saranno distrutti?
Saranno distrutti come Sodoma e Gomorra.
Tutto il continente?
Tutto gli Stati Uniti.
Ah, Stati Uniti.
Dio distrutto Sodoma e Gomorra, non ha distrutto le città circonvicine.
Ok. E quando dice uscite da essa, cosa significa che...
Sta dicendo ai fratelli cristiani del Nord America devono uscire dal Nord America, ma non perché arriverà le bombe atomiche, ma perché devono uscire a evangelizzare il mondo. E conseguentemente salveranno anche la vita, però potrebbero ancora morire come martiri nel nuovo luogo di arrivo. Non è che usciamo dal Nord America o dall'Europa, che l'Europa è conciata male come l'America, mm-hmm, e sarà la base dell'anticristo. La Bibbia profetizza 3 guerre grandissime in Europa e ci saranno devastazioni in Europa. Uscite anche dall'Europa, fratelli.
Ho capito. Allora Babilonia dice che sono gli Stati Uniti. Dio dice uscire da essa.
Esatto.
E quando? Quando succede? Queste cose quando succederanno?
Dunque, cronologia.
Quanto tempo abbiamo?
Non lo so, non voglio dare date perché Dio non mi ha dato date precise. Posso dare un'idea, però guarda, se tu basta segui le notizie, tutti i fratelli, tutte le chiese cristiane in Nord America, cioè Stati Uniti, dicono che sta diventando sempre di più l'inferno sulla terra. Stanno preparando nuovi Auschwitz, si chiamano FEMA camps, uh-huh, in italiano FEMA si pronuncia. Sono campi già costruiti e hanno preparato milioni di bare, le hanno fotografate, le hanno filmate, hanno fotografato dei treni prigione, dei treni cuccetta, enormi treni con delle sbarre, nessuno può uscire. Guarda, sta arrivando l'inferno negli Stati Uniti. In Europa sarà lo stesso, con uno stile diverso, stile germanico.
Mm-hmm. Ma sarà Dio che la distrugge?
Alla fine sì, perché Dio userà l'anticristo, e infatti come vedi qui in Apocalisse 17, andiamo lì, okay, parla delle 10 nazioni, va bene, del 16.
E le 10 corna che hai visto sulla bestia odieranno la meretrice, la renderanno desolata e nuda, mangeranno le sue carni e la bruceranno col fuoco.
Capisci? L'attacco a sorpresa atomico contro l'America verrà dall'anticristo e dalle 10 nazioni europee che lo seguiranno. Sarà un attacco, okay, a sorpresa. Capisci?
Sì.
Quando succederà questo? Se tu vai in Apocalisse 16, dopo la fine dell'ira di Dio, allora sei in Apocalisse 16?
Sì.
Ok, allora vediamo. Che legge verso 12.
Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul grande fiume Eufrate, e la sua acqua si prosciugò per preparare la via dei re che vengono dal sol levante.
Ok, allora qui il sesto angelo versa la sua coppa. Allora, per fare cosa? Per radunare l'anticristo e i suoi seguaci in un luogo che si chiama, leggilo, verso 16.
Ed egli li radunò in un luogo in ebraico detto Armageddon.
Ok, quindi questa è la battaglia di Armageddon, mi segui? E poi verso 17?
Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria.
Ok, attenzione, una volta che l'anticristo e le sue armate sono radunati in Armageddon,
la battaglia finale.
Che esatto, che sarebbe il nord dell'Israele, Armageddon, va bene? Allora cosa succede? Verso 18, attenzione cosa succede qui,
Allora ci furono voci, tuoni e lampi, e ci fu un gran terremoto, tale che dal quale gli uomini sono stati sulla terra non si ebbe mai terremoto così grande e così forte.
Allora, siccome diciamo l'anticristo, che date profezie abbiamo già spiegato, sarà seguito da 10 nazioni europee, dalla Russia, dalle nazioni musulmane, okay, e dalla Cina, eccetera, siccome nonostante c'è tutte queste potenze non potrebbe attaccare con armi atomiche l'America, perché per il sistema di rappresaglia atomica c'hanno un sistema diciamo automatico di rappresaglia, che se tu lanci missili prima che arrivano loro hanno già lanciato i loro, e quindi c'è un suicidio vicendevole. Allora cosa fa? Dio gli dà una mano all'anticristo, Dio aiuta l'anticristo per distruggere l'America. Come fa? Il verso 18 abbiamo letto, ecco che Dio lancia un grande terremoto.
Terremoto,
lo vedi qui?
Sì.
Un grande terremoto. E cosa provoca questo terremoto? Verso 19.
E la grande città fu divisa in 3 parti, e le città delle nazioni caddero, e Dio si ricordò di Babilonia la grande, per darle il calice del vino della sua furente ira.
Quindi la grande città, capisci che lo vediamo, abbiamo letto nel capitolo seguente, capitolo 17, verso 18, che regna sopra il re della terra, viene divisa in tre parti. Cosa significa? Stati Uniti saranno divisi in tre parti. Ci sono stati i profeti cristiani che hanno visto l'Atlantico unirsi al Pacifico e che Stati Uniti erano sguarciati a metà in tre parti, uh-huh. E capisci? Hanno visto l'avverarsi di questa profezia. Va bene? E allora
questo succede durante Armageddon?
Cosa dice? No, prima no. Ancora Armageddon non è successo. Oh. Le armate dell'Anticristo sono radunate ad Armageddon, sì. E aspettano lì, sì. Per attaccare Gerusalemme, va bene? Però mentre le armate sono lì, Dio versa la settima coppa, va bene, al verso di 17, Apocalisse, sì. 16, 17, versa la coppa e al versare la settima coppa, l'ultima coppa dell'ira di Dio, ok? In quel momento, conseguenza della coppa, quello è il segnale che c'è. Numero uno, c'è il terremoto, gli Stati Uniti sono spaccati in tre parti, la Babilonia. Numero due, l'Anticristo distrugge Babilonia. Numero tre, c'è Armageddon.
Ah, ok.
C'è Armageddon, che è la fine della Dio. Queste tre, esattamente nell'ordine. Prima c'è il terremoto, sì. Apocalisse 16, 18. Secondo, c'è la distruzione di Babilonia. Apocalisse capitolo 17 e 18. Terzo, c'è Armageddon, distruzione dell'Anticristo, distrutto Babilonia. Okay. Gesù Cristo viene dal cielo su un cavallo bianco, Apocalisse 19 e 11, e distrugge l'Anticristo. Allora, cerchiamo di capire questo. Il Signore manda questo terremoto. La grande città che vediamo, Apocalisse 17 e 18, e la Babilonia e l'America, Babilonia viene spaccata in tre parti. O che viene divisa, a quel punto tutte le difese, diciamo intercontinentali, difese satellitari, satelliti che controllano il pianeta americani, no? Satelliti americani, e che sono lì a difesa di un eventuale attacco a sorpresa atomico dalla Russia, eccetera, tutti questi sistemi di difesa vengono distrutti dal terremoto. Tutte le basi a terra, non i satelliti che volano, ma tutte le basi a terra, tutte le antenne, le paraboliche sono tutte distrutte da questo terremoto. Uh-huh. In quel momento l'America diventa cieca e sorda elettronicamente e come difesa automatica. In quel momento, appena l'Anticristo vede questo terremoto si è accanito sugli Stati Uniti, ha distrutto quasi la metà degli Stati Uniti, dice: questo è il mio momento. E allora in quel momento subentra Apocalisse 17, ok?
Yeah.
Verso 16, 17, 16.
E le 10 corna che hai visto sulla bestia odieranno la meretrice, la renderanno desolata e nuda, mangeranno le sue carni e la bruceranno col fuoco.
Ci sei? Quindi le 10 corna, che sono 10 re che seguiranno, che hanno dato potere all'Anticristo, eccetera, distruggeranno la prostituta Babilonia col fuoco. Cioè, cos'è questo fuoco? Il profeta 2000 anni fa non poteva parlare di guerra atomica, di armi nucleari, ha detto fuoco. Però lo vediamo, Apocalisse 17 e 18, che i re della terra, i mercanti si fermano sulle loro navi, i capitani delle navi si fermano impauriti dal loro tormento perché vedono il fumo del suo bruciare, cioè radiazioni atomiche, paure della radiazione. Vedi Fukushima, la gente cosa è successo, vedi Nagasaki, Hiroshima, le radiazioni cosa hanno combinato. Va bene, ci siamo fino a qui?
Sì, è chiaro, ho capito. Facciamo una pausa musicale?
Ok.
Se ci rilassiamo un po', possiamo notare le scritture che abbiamo ascoltato.
Mm-hmm.
Sì, così che possiamo apprendere.
Amen.
La canzone si chiama Cristo muove le montagne. Dio vi benedica.
Di un amore senza fine.
carissimi fratelli qui a Radio Blast, abbiamo risposto ad alcune domande. Chi è la Babilonia di Apocalisse? Abbiamo visto che si tratta di America, del tempo della fine, Armageddon. Dio userà l'Anticristo per distruggere l'America, per distruggere la Babilonia. Voglio chiedere, fratello Giuseppe, sapendo queste cose, cosa dobbiamo fare? Cosa possiamo fare?
Possiamo assicurarci che siamo nella volontà di Dio. Numero uno, essere salvi. Numero due, avere lo Spirito Santo. Numero tre, studiare la parola di Dio, meditarla. E numero quattro, metterla in pratica. Certamente non andare in qualche religione dormitorio a scaldare panchina la domenica e cantare alleluia, alleluia, e in piena disubbidienza ai comandamenti di Gesù. Gesù non ha mai detto andate e costruite templi fatti di pietra e cantate. Cantare è una, si canta a Dio mentre si evangelizza, mentre si ubbidisce. Va bene?
Sì, amen. Che quindi, Dio ci aiuti.
Quindi, preghiamo per il fiore di Gesù. E se qualcuno che ascolta ancora non ha ancora ricevuto il Signore Gesù, riceviamo il Signore Gesù.
Amen, amen.
Non è difficile.
Preghiamo adesso.
Dire, Gesù, si dice così, per salvarsi non c'è una formula, non c'è un rito, non c'è una chiesa particolare, bene? Non c'è una religione indispensabile per salvarsi. Dice in Efesini 2, 21 e 22, dice, noi siamo un tempio santo per il Signore.
Amen.
Va bene? Quindi il tempio di Dio non è fatto di pietra, di cemento, di mattoni, eccetera, è fatto di pietre vive, anime come te e me. L'unico tempio che Dio c'ha è il tempio santo. Quindi la salvezza, come infatti alcuni ci hanno chiesto, risponderemo anche a queste domande, quando potremo. Dice, in quale chiesa sta la salvezza? Ci hanno chiesto. In quale chiesa posso andare a salvarmi? Non esiste una chiesa che ha il monopolio della salvezza, se no cadiamo di nuovo nella fossa che, perché Dio, Gesù ha detto a Pietro, ti do le chiavi del paradiso, il regno dei cieli, e allora solamente la chiesa di Pietro può darci la salvezza, ma allora la chiesa di Paolo, e la chiesa di Apollo, e la chiesa di San Giovanni, il discepolo, e le altre chiese? Niente. Non ci sono tante altre chiese, c'è solo una chiesa, la chiesa di Cristo. Ciò che Cristo voleva dire era la salvezza, che chiunque crede in Cristo, chiunque c'è la salvezza, la può dare.
Amen.
Pietro certamente è stato il primo a riceverlo perché era il capo della prima chiesa. Quindi in qualunque luogo uno può ricevere la salvezza. In Matteo 18, 20 dice dove due o tre sono riuniti, io sono nel mezzo. Quindi la salvezza è nella chiesa protestante, è nella chiesa cattolica, è nella chiesa ortodossa, è nella chiesa testimoni di Geova. Non perché i testimoni di Geova te la possono dare, perché la maggioranza di loro non sono salvi, ma perché Gesù Cristo è anche là. Dice nei salmi, dice, se io vado in cielo tu sei là, se vado all'inferno tu sei là, anche all'inferno. Non posso fuggire da te.
Amen.
Anche che Dio è in controllo anche dell'inferno.
Amen.
Ok, in qualunque posto sei, non solo nella chiesa dei mormoni, nella chiesa, nei templi indù e nelle sinagoghe ebree, ma andassi pure all'inferno, là il Signore ti va a salvare se appartieni a Lui. Va bene?
Amen.
Paolo, San Paolo apparteneva a una chiesa di indemoniati, farisei, e il Signore tranquillamente lo ha salvato. Va bene? Quindi, fratelli, non c'è una chiesa speciale che ti dà la salvezza, nessuna chiesa ti dà la salvezza. Una chiesa può predicare la salvezza. Chi la predica bene, chi la predica male, oggi ci sono migliaia, ci sono più denominazioni e templi cristiani che idoli in India, idoli indù. Tante di queste chiese sono idoli. Cioè togliere gli occhi dalle chiese edificio morte e metterle su Gesù Cristo, metterle sulla Bibbia, sullo Spirito Santo. La salvezza è molto, apri il tuo cuore, non c'è un rito. Ricevi Gesù. C'era uno seduto su un albero e fa, Gesù, io regalo metà dei miei soldi ai poveri. Gesù ha detto a Zaccheo, era seduto su un albero. Gesù fa, oggi la salvezza è entrata in casa tua. Noi gli ha chiesto, sei stato battezzato pentecostale? Ha ricevuto la comunione cattolica. Questa è stupidaggine. Cioè, uno crede in Gesù Cristo, cosa vuoi gli interessi a Dio della tua comunione religiosa o del fatto che parli in lingua e che non parli in lingua? Dio gli interessa che tu accetti il Salvatore, che tu ti metti in ginocchio davanti a Gesù. Amen?
Amen.
Quindi apri il cuore, ci sono mille modi di pregare, basta che il tuo cuore sia sincero. Gesù, ti ricevo, salvami. Basta. Romani 10:13 dice: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Amen.
Amen. Grazie Gesù.
Devo dire altro?
È semplice.
È semplice. Quindi una volta che c'è la salvezza, poi cosa succede? Il trucco del diavolo numero 2. Arriva il religioso fariseo, e tu, se tu fai uno di questi, qui c'è una lista di peccati grande come il libro del telefono, se fai uno di questi peccati vai, perdi la salvezza. Bugie del diavolo. Dove è scritto nella Bibbia che Gesù si riprende la salvezza? Guarda, io sono disposto a pagare a peso d'oro una scrittura dove dice che perdo la salvezza. Sono tutte stupide interpretazioni. Non dice perdi la salvezza. Va bene? Ricevi Gesù e sei salvo. Certo, andrai in paradiso, andrai nel regno di Dio. Se non righi diritto, se non segui i comandamenti, se fai come la chiesa Laodicea, Apocalisse capitolo 3, certo andrai in paradiso e Gesù ti vomiterà dalla sua bocca, però alla salvezza ci sei arrivato.
Amen.
Non ti togli la salvezza, però è quasi meglio andare all'inferno che andare in paradiso e Gesù mi vomita dalla sua bocca. Altre domande?
No, tutto bene, grazie, Dio ti benedica.
Dio ti benedica.
Vi ricordiamo carissimi che ogni sabato e domenica alle ore 13:30 ora italiana abbiamo programmi dal vivo con fratello Giuseppe. Potete inviare le vostre domande, invitare i vostri amici. E le trasmissioni ripetute, sabato e domenica, sono alle ore 20.
Ora italiana.
Ora italiana.
E chi capisce italiano si sintonizza per la trasmissione dal vivo.
In inglese? Perdona,
cosa hai detto? In italiano.
Hai detto italiano, però chi capisce l'inglese puoi ascoltare anche la programma in inglese alle ore 4. 4 del pomeriggio, ora italiana.
Ora italiano. Italiano, sabato e domenica.
Sì, sì, sabato e domenica.
Amen.
Gloria Dio vi benedica, un abbraccio, ci vediamo domani.
Amen.
A presto.
Gloria a Dio.
Se camminerò nella notte, tu cammini con me. L'amore mi salverà. Se mi perderò, so che tu il mio aiuto sarai. La tua mano mi coprirà. Io non ho paura, perché so che sei con me. E perché tu sei con me, chi temerò, chi temerò. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Calderà, il buio finirà e per sempre con te resterò. Non ho timore, avanti andrò. Io non ho paura, perché so che sei con me. E perché tu sei soffia forte.
se la notte è buia, tu non mi lascerai mai. Quando il vento soffia forte, tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai.